Buonasera, siamo al canto 32esimo. Siamo giunti ormai all'ultimo cerchio, al cerchio nono, che è quello dei traditori. I traditori, per tradire, non hanno provato sentimento, cioè calore d'affetto nel cuore. Hanno avuto il gelo nel cuore. Il tradimento si associa al concetto di freddezza, di gelo, di ghiaccio. E perciò la pena che compete ai traditori è il ghiaccio. Sono tuffati, conficcati nel ghiaccio, in diverso modo, perché i traditori del nono cerchio sono suddivisi in quattro gruppi. Ci sono i traditori dei parenti, dei congiunti. E questo primo gruppo è raccolto in una zona del ghiaccio che si chiama Caina, e voi comprendete bene il perché: da Caino, che fu il primo traditore, colui che uccise il fratello. Poi ci sono i traditori della patria o della parte, e questi sono raccolti in una zona che si chiama Antenora, dal nome di un leggendario traditore troiano, Antenore, che secondo la tradizione sarebbe colui che di notte aprì lo sportello del cavallo, il famoso cavallo di Ulisse, per farne scendere il primo gruppo di nemici che dovevano aprire le porte della città imprendibile. Il terzo gruppo è la Tolomea, e cioè sono i traditori degli ospiti. E il nome Tolomea viene da Tolomeo, re dell'Egitto, il quale accolse come ospite con grandi apparenti onorificenze Pompeo e lo fece trucidare subito. Fece trucidare l'ospite per guadagnarsi le grazie di Cesare, del vincitore. E finalmente il quarto gruppo sono i traditori dei benefattori, e questi sono raccolti nella Giudecca. E Giudecca vi dice chiaro il nome: Giuda. Giuda che tradì il benefattore per eccellenza, il benefattore divino, Cristo. Dunque Caina, Antenora, Tolomea e Giudecca. Entriamo dunque in questo nono cerchio, il cerchio del ghiaccio, il punto più basso di tutto l'universo. Oh, dire di esso, comincia Dante, non è mica facile. E perciò il poeta invoca le muse che lo aiutino in quest'ultima dura fatica. Poi viene avvertito da un'ombra di stare attento, di non calcare con i piedi le teste dei peccatori. E allora si guarda innanzi, incuriosito, e s'accorge di camminare sopra un lago durissimo di ghiaccio, in cui le anime dei traditori stanno confitte fino al collo, col volto rivolto verso il ghiaccio, quindi con la nuca all'insù. Tra le altre ombre ne vede due, così vicine, così strette, che la chioma dell'una si mischia con la chioma dell'altra. E allora invita a dire chi siano quei due, ed essi levano a gran fatica il capo, lo arrovesciano all'indietro, ma sentendo immediatamente gelare le lacrime e sigillare loro gli occhi e sigillare loro la bocca, sopraffatti dall'ira, cozzano uno contro l'altro come due becchi. Un'anima vicina, un altro dannato, dice che sono i fratelli di Mangona e che in tutta la Caina non c'è nessun altro più degno di essere fitto nel ghiaccio. Né il tale, né il tale, né il tale. E così ne indica parecchi, cioè indica, dà il nome di parecchi traditori dei parenti. E poi finisce per presentarsi essa stessa, quest'anima, e dice di essere Camicion de Pazzi. I due poeti ripigliano il cammino ed entrano subito nella seconda zona, l'Antenora, traditori della patria, dove vedono migliaia di volti, ma questi volti sono rivolti all'insù. Mentre i primi, i traditori degli ospiti, hanno il volto rivolto contro il ghiaccio e la nuca all'insù, questi hanno il volto rivolto all'insù, fatto paonazzo, cagnazzo, dal freddo. Caso o destino, Dante camminando percuote col piede nel volto di un dannato, il quale grida, protesta, perché sei venuto a far vendetta di Montaperti? A tale parole Dante non domanda nemmeno a Virgilio col solito tono umile il permesso d'arrestarsi. Si volta e interroga con lo spirito. Vuol sapere chi è quel dannato, cioè a Dante interessa sapere chi è colui che ha paura della vendetta di Montaperti. Rammentate che nei canti precedenti si è avuto occasione, tanto il mio collega Aureli quanto io, di parlarvi della battaglia di Montaperti, la famosa battaglia di Montaperti del 1260, in cui i fiorentini guelfi, e Dante era di famiglia guelfa, i fiorentini guelfi vennero sconfitti, annientati dai ghibellini, da una coalizione meglio, formata dei soldati di Re Manfredi, quindi essendo i soldati del re, erano anti-guelfi, erano ghibellini. E poi dai ghibellini di Firenze, condotti da Farinata, e poi dai senesi. Ora questa coalizione riuscì a sconfiggere i guelfi di Firenze e a sconfiggere quindi il partito della famiglia di Dante. Ci fu sempre intorno a questa battaglia il sospetto del tradimento e pare infatti, secondo antichi cronisti, che il traditore fosse un certo Bocca degli Abati, il quale aveva reciso a un tratto a tradimento il polso dell'alfiere di Firenze, così che i fiorentini, vedendo cadere la bandiera portata dall'alfiere, pensarono alla disfatta e cominciarono a sbandarsi e a fuggire. E Dante qui può finalmente accertare la verità di questa tradizione dei cronisti del tempo. Dante vuol sapere chi è quest'anima, la quale dice sei venuto a far la vendetta di Montaperti. E Dante prende quest'anima per i capelli e dice bisogna che tu mi dica il tuo nome. E quest'anima non glielo vuol dire. E Dante le strappa i capelli con una violenza, con una selvaggia forza, finché un'anima vicina, un altro traditore, dice che hai bocca. E così Dante può sapere, è vero, si tratta di Bocca degli Abati, il malvagio traditore, e allora lo lascia con un rimprovero violento. Per vendicarsi, Bocca dice il nome di colui che ha parlato, che gli ha svelato la verità, e di altri. I poeti se ne partono e scorgono alla fine del canto due anime ghiacciate in una buca, così che il capo dell'una fa da cappello all'altra e quel che sopra rode nella nuca il capo di quel che sotto. Siamo ormai qui al confine di questa categoria di traditori della patria con la terza categoria dei traditori degli ospiti, ma questo farà parte di un altro canto. Dunque, siamo al cerchio nono, canto 32. Se avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco sopra il qual pontan tutte le altre rocce, io premerei di mio concetto, cioè della mia visione, il suco più pienamente. C'è una grossa questione per sapere che cosa intenda Dante con queste rime aspre e chiocce. Vorrebbe dire pressappoco questo, che bisognerebbe, data la posizione in cui si trovano, dato il luogo in cui si trovano, poter esprimersi con una lingua aspra e chioccia e violenta, che sarebbe più conveniente al fondo dell'inferno di quel che sia la musicale e intellettuale lingua di Firenze. E poiché non ce l'ha questa lingua aspra e chioccia, e bisognerà che Dante invochi le muse. Non è un'impresa da poco, non è una cosa da bambini, descrivere fondo a tutto l'universo. Ma, e qui Dante appunto invoca le muse, quelle donne aiutino il mio verso che aiutaro Anfione a chiuder Tebe. Verso 16. Come noi fummo giù nel pozzo oscuro sotto i piedi del gigante, rammentate che Anteo li aveva messi giù nell'ultimo cerchio, assai più bassi. E io miravo ancora all'alto muro, dicere udimmi, guarda come passi, va sì che tu non calchi con le piante, coi piedi, le teste dei fratei miseri lassi. Guarda di stare attento a non urtarci con i piedi, noi altri, poveretti come te. È chiaro che quell'anima che ha parlato immagina che anche Dante sia un traditore che vada a cercare il proprio posto. Perché io mi volsi. E vidimi davanti sotto i piedi un lago che per gelo avea di vetro e non d'acqua sembiante, dunque un lago ghiacciato. E viene una similitudine, per dire lo spessore, la compattezza del ghiaccio. Non fece al corso suo sì grosso velo d'iverno, la Danoia in Osterricche, il Danubio in Österreich, in Austria, né Tanai. Coloro che conoscono il 5 maggio ricordano, scoppiò da Scilla il Tanai, il Don, era il nome classico del Don, latino Tanais, fiume della Russia, né Tanai là sotto il freddo cielo come era quivi. Un ghiaccio così spesso, così duro, che se Tambernicche vi fosse su caduto o Pietrapana, non avria pur da loro lo fatto cricche. Tambernicche, Pietrapana. Molti si sono dati la pena di cercare che cosa significhi questo Tambernicche. Probabilmente è semplicemente il Monte Tambura, una delle più alte cime delle Alpi Apuane, detta anche Stamberlicche. Pietrapana e Pietrapagna, una delle pagne delle Alpi Apuane stesse. Dante ha voluto dunque cercare due montagne vicine a lui e di sua conoscenza. Se si fossero gettate queste montagne intere sopra il ghiaccio che io vidi, il ghiaccio non avrebbe ceduto, non avria nemmeno fatto cricche dall'orlo. E come a gracidarsi sta la rana col muso fuor dell'acqua, quando sogna di spigolar sovente la villana d'estate, la villana si sogna e spera di spigolare sovente, cioè di poter raccogliere un po' di spighe. Ed è proprio d'estate quindi che più numerose le rane stanno col muso fuor dell'acqua. Ebbene, come le rane d'estate, livide in sin là dove appar vergogna erano l'ombre dolenti nella ghiaccia, mettendo i denti in nota di cicogna. Vedete, il freddo fa sì che queste anime battano i denti, le cicogne battono il lungo becco, producendo un suono come di legno percosso, e queste ombre producono un suono simile, battendo i denti per il freddo. C'è in greco un verbo, rammento dal tempo della mia scuola, c'è un verbo che esprime molto bene questo battere i denti per il freddo, bambacuzzo, che è proprio appunto, è un verbo greco, che è proprio appunto questo battere i denti come una cicogna, con un suono quasi di legni che percotono tra di essi. Quando io m'ebbi d'intorno alquanto visto, volsi i miei piedi e vidi due, sì stretti che il pel del capo avieno insieme misto. Ecco, sono i due appunto fratelli, vicini con le chiome che si mescolano. E Dante domanda, chi siete? E quei piegaro i colli. Ecco, e poi che ebberli visi a me eretti, gli occhi lor, che eran pria pur dentro molli, gocciar su per li labbri, e il gelo strinse le lacrime tra essi e riserrolli. Con legno, legno, spranga mai non cinse forte così, ond'ei come due becchi cozzaro insieme, tanta ira li vinse. Plastico, formidabile come quadro. Dante l'interroga, e allora quelli, fino a quel momento, tenevano gli occhi, il volto contro il ghiaccio. Quindi le lacrime colavano sul ghiaccio direttamente. Dante li interroga ed essi alzano il capo, rovesciano il capo all'indietro. Ma nel momento in cui rovesciano il capo all'indietro, le lacrime non possono più colare sul ghiaccio. Le lacrime colano loro sulla bocca e per causa del freddo sigillano loro e gli occhi e la bocca come una spranga può sigillare legno a legno. Così che, presi dall'ira perché non possono esprimersi, cozzano insieme come due becchi. Allora un vicino dice, uno che aveva perduto ambo gli orecchi per la freddura, senza però muovere il viso, senza alzare il viso, pur col viso in giù, e disse, perché cotanto in noi ti specchi? Se vuoi saper chi son cotesti due, la valle onde Bisenzio si dichina del padre loro Alberto e di lor Fue. Furono due fratelli, uscirono dallo stesso corpo, furono due traditori. Poi cita altre anime. Passo al verso 70. Possa vidio mille visi cagnazzi fatti per freddo. Siamo ormai nella seconda zona dove sono i traditori della patria o della parte che stanno col viso eretto. Visi cagnazzi per il freddo, onde mi viene ribrezzo e verrà sempre dei gelati guazzi, mi verrà sempre il ribrezzo delle acque gelate. E mentre che andavamo in verlomezzo al quale ogni gravezza si rauna e io tremavo nell'eterno rezzo, in questo gelo vero che ventava il freddo contro di me, se voler fu o destino o fortuna, non so, ma passeggiando tra le teste forte percossi il piede nel viso ad una, piangendo mi sgridò, perché mi peste? Se tu non vieni a crescer la vendetta di Montaperti, perché mi moleste? E allora Dante dice a Virgilio, maestro mio, qui m'aspetta. Prima ha sempre domandato il permesso a Virgilio, ma questa volta tanto è in lui l'interesse suscitato dalle parole del peccatore che egli dice direttamente a Virgilio, aspettami, devo assolutamente parlare a quest'anima. Lo duca stette. E allora Dante dice, qual sei tu che così rampogni altrui? E l'anima, e tu chi sei che vai per l'antenora percotendo altrui le gote? E Dante, vivo sono io, e caro esser ti puote se domandi fama. Ed egli a me, no, del contrario, o Brama, non voglio esser ricordato. E allora Dante lo prende per i capelli, allor lo presi per la cuticagna, e dissi, e converrà che tu ti nomi, o che capel quassù non ti rimagna. Onde egli a me, perché tu mi dischiomi, né ti dirò chi sia, né mostrerolti, se mille fiate in sul capo mi tomi, anche se mi caschi addosso mille volte, non ti dirò il mio nome. Io, commenta Dante, io avevo già i capelli in mano avvolti, e tratti gliene avea più d'una ciocca, latrando lui, con gli occhi in giù, raccolti, vedete lo sforzo dell'altro, che tien la testa contro il ghiaccio, anche se si sente dischiomato, strappato i capelli, quando un altro gridò, che hai tu, bocca? Non ti basta suonare con le mascelle se tu non l'apri, qual diavolo ti tocca? Ah, Dante lo lascia, ormai dissi io non vuo che tu parli e non vuo che tu favelle, malvagio traditor, che alla tua onta io porterò di te vere novelle. E allora quello per vendicarsi dice, va bene, e se tu dal momento che sai il mio nome vuoi sapere il nome degli altri, ebbene puoi anche dire che qui hai visto questo, questo e quest'altro, e gli dà 4 o 5 nomi di altri traditori della patria o del partito. E qui finisce questa categoria dei traditori della patria e comincia col verso 124 la terza categoria, i traditori degli ospiti, con una scena che farà oggetto di una dichiarazione la prossima volta.